Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria,
Ave
Ave
Maria,
Maria.
e auguri a tutti coloro che portano il nome di Tommaso. Ma che cosa vi dovremmo augurare a coloro che portano il nome di Tommaso? Cosa dovremmo augurargli secondo te, Anna?
Di credere, pur non avendo visto, di essere veramente, ecco. Tra l'altro il Signore ci ha promesso una beatitudine, vero? Beati
Beati
coloro,
quelli.
ecco. Quindi
Sì,
pensate un po'. Che
ma
onore.
sì, diciamo che noi auguriamo che loro dicano, facciano questa dichiarazione: mio Signore e mio
Mio
Dio,
Dio, mio tutto.
eccolo là, perché questo non vale solo per Tommaso o San Tommaso, diciamo, e tutti i Tommasi, perché qua dà l'impressione che, diciamo, la stirpe dei non credenti sia molto prolifica e, diciamo, sia molto scarsa quella invece, la stirpe di quelli che dicono mio Signore, mio Dio. Voi direte no, ma non è così, insomma, sono quasi tutti credenti, ma diciamo che queste sono illusioni, perché crede colui che esegue quanto il Signore chiede. Perché se io dico, io Signore credo, ma praticamente non faccio quello che tu dici, vuol dire che non credo. Si fa presto a illudersi di essere credenti dicendo di credere e vivendo in modo da dimostrare che non crediamo. Uno che crede dà anche il buon esempio, nel senso che fa tutti gli atti del credente. Allora oggi sentiamo dire, ah, io ho tanta fede, dice, ma vai a messa la domenica, ma qualche volta, hai capito? Per cui io direi, bene, allora visto che secondo te va tutto bene così, io ti darei da mangiare qualche volta, vediamo che fine fai se mangi soltanto qualche volta. Per cui se tu mangiando qualche volta diventi anoressico, perdi conoscenza perché sei denutrito, allora io ti dico, vedi, anche l'anima fa la stessa fine. Se non la nutri continuamente, muore. Chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non avrà la vita. Qui, allora, com'è sta storia? Però devi andare in grazia di Dio. E quando parliamo dei peccati, ma non ti dico alla gente, dici, ah, ma io non sapevo, ma io pensavo, ma io non avevo quell'intenzione, ho capito, però diciamo che in pratica se tu travolgi uno e lo mandi al cimitero, non avevi neanche l'intenzione di travolgerlo, credo, beh, però intanto lui è al cimitero, no? Qui bisogna stare attenti, siate prudenti anche nelle vostre considerazioni e confrontatevi col catechismo e con la verità, perché altrimenti uno potrebbe dire io credevo, io pensavo, ma non sapevo. E così è importante che si conosca. Ieri parlavo con delle signore, ecco, e ho spiegato perché ha avuto una grande risonanza il programma di martedì, quello che riguardava Sodoma e Gomorra, l'amore tra i coniugi, la gelosia di Dio, i castighi che arrivano se non viviamo come vuole lui, e dicevano, ma è vero, è giusto, tutte signore, diciamo, 45-50 anni che già, diciamo, è come avessero le dita chiuse dentro nella portiera della macchina, capito? Perché stanno gridando e ammettono che loro speravano che chiudendo la portiera con le dita dentro non si sentisse niente, invece hanno tutte le unghie nere senza colorirsele. e hanno male da morire, vero? Le falangi sono spezzate. E dove poi c'era, diciamo, la ciliegina Anna, che noi l'altro giorno avevamo proprio, anche il tempo era molto misurato, era questo, cioè, quando Tobia e Sara si sposarono, e quella lì la chiave di lettura, no? Qui due anime sante, loro pregarono 3 giorni e 3 notti prima di unirsi, diciamo, nell'atto matrimoniale. E la preghiera era questa: Signore, noi non ci uniamo per passione, ma ci uniamo per una discendenza. Capito? Quella è la chiave di lettura. E puoi immaginarti oggigiorno, mamma mia, è tutto il contrario. Infatti anche i termini che si usano oggi, no? Cioè, dice quella cosa è sexy, ma che scherziamo, diceva, cosa diceva Don Dolindo? Diceva che Dio è geloso, no? E quando i due diventano egoisti, ecco, e fanno tutto come se Dio non esistesse, dice, li avvisa con diverse punture, no? Se poi non capiscono, invece che le punture, arriva il bisturi, cominciano le malattie, cominciano, cioè, ti sgonfia le gomme, ti mette a KO, perché è geloso e a tutti i costi vuole che uno metta la testa a posto, no? Questo discorso che io parlavo con queste signore, dicevano, in realtà quello che tu ci stai dicendo sta accadendo, perché noi vediamo i fatti, no? Però nessuno ci ha spiegato, nessuno ci ha dato la spiegazione degli eventi che capitano di questi tempi, no? Questa è la spiegazione giusta, dice, è quella vera, abbiamo capito tutto e abbiamo sbagliato tutto. Ma qui, pensa che grazia, sono signore oneste, e poi ci sono quelle disoneste che brontolano, femministe, maschiliste, e cominciano a tirare fuori giustificazioni, cioè vogliono continuare ad andare avanti in velocità per schiantarsi poi alla fine. Qui queste persone oneste hanno detto, Claudio, è una benedizione sapere queste cose, almeno possiamo piangere la massa di peccati che abbiamo fatto e abbiamo capito perché adesso abbiamo molto da soffrire, ed è giusto, perché il Signore che ci ama non vuole mandarci all'inferno, per cui ci comincia a far fare il purgatorio di qua. Che bello, no? Però queste indicazioni qua le senti a Radio Buon Consiglio, e non credo che ci sia qualcun altro che tratta questi argomenti o che abbia il coraggio di, diciamo, di presentarli, perché io ho un sacerdote, ho detto, Don, eravamo, non mi ricordo dove eravamo, ma insomma c'era, forse di ritorno da Fatima, forse in maggio, e parlavo appunto del modo di vestire, la vita coniugale, eccetera, eccetera, come ve la sto spiegando. Allora gli ho detto, Don X, ma tu ste cose nella tua parrocchia ce l'hai il coraggio di dirle? No, mi ha detto, non ho il coraggio di dirle. E allora dico, che cosa gli dici? E non mi ha risposto, perché ha capito che la domanda era costringente, cioè, che cosa dici? No, che cosa dici? Tu sei profeta, nel senso che chiamato da Dio a predicare, ad annunciare la verità, per cui sei profeta, non un profeta nel senso che fa le profezie, ma che parla a nome di Dio. Ce l'hai il coraggio di parlare a nome di Dio e dire le cose che Dio... No, non ce l'ho, mamma mia, sapete, mi avesse piantato un coltello nel cuore, dico, ma poverini, no. E naturalmente questi, invece di aiutare le pecore ad evitare i problemi, si caricano loro di questi problemi, si caricano loro di responsabilità perché non hanno trasmesso quello che hanno promesso di trasmettere, cioè la verità che ci rende liberi, e se no siamo schiavi della menzogna, se nessuno non contesta, non accusa, come dire, non contesta la menzogna, non la manifesta, insomma. E così, Anna, per cui veramente ho avuto, e diciamo che domani avrò altri incontri, e siccome hanno sentito quelle cose qua, Claudio, radoniamo le nostre amiche, tutti quanti, insomma, dobbiamo proprio parlare di queste cose perché adesso abbiamo capito. Allora dice altra cosa, no? Scusate se mi dilungo, ma altra cosa. Ci sono le figlie o i figli che si comportano male, cioè che magari stanno vivendo, ci sono ragazzi che convivono, ragazzi e ragazze che fanno quello che non si può fare e che nessuno gli dice nulla, insomma, fatto sta che adesso i genitori che hanno capito quali sono le cose dritte, naturalmente patiscono a vedere che i figli stanno vivendo in modo sbagliato e vedono che le cose peggiorano, allora talvolta piangono. Allora, sentite, adesso vi spiego anche questa cosa qua. Dice, finalmente piangete, per cui immagina Anna, cioè queste piangono, no? Io invece di dirgli poverine dico, ah, finalmente piangete. Ah, dice Claudio, ma cioè, sappiamo che sei un tipo un po' che esce con certe cose inaspettate, però... Come mai sei contento che noi piangiamo? Ma certo che sono contento, perché quando i peccati li facevate voi, non avete mica pianto i vostri peccati, eh? Adesso il Signore vi vuol bene e vi fa piangere sia i vostri che anche quelli dei figli. Qui erano necessarie le lacrime e piangete pure che vi fa bene, ma soprattutto piangete con il cuore, perché i peccati è vero che li avete confessati, però sono da pagare e non li avete ancora pianti, per cui adesso buon pianto e che ve ne dia tante di lacrime il Signore, tutto quello che piangerete servirà ad essere molto perdonate. Molto ti è perdonato perché molto hai amato, la Maddalena gli ha lavato i piedi, io non ho ancora visto il Signore che lavano i piedi a Gesù a suon di lacrime. Anche se poi nella Salve Regina dicono, in questa valle di lacrime, ma ci sono le tue o ci sono solo quelle degli altri? Claudio, è vero, ma sai, noi non ce l'avevano detto, noi non sapevamo, allora dico piangete. Siate contente, no, di piangere perché vi fa bene, dice, sono mica cattivo io a dirvi piangete per far meno giorni di purgatorio, no? Vuol dire che vi voglio bene, perché Gesù anche ha detto beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli o dei propri figli, e viva le lacrime. Anna, però adesso mi fermo.
Conviene piangere finché c'è tempo, finché il Signore ci dà tempo per piangere, sì, davvero.
Ah, sì, hai ragione. Piangiamo, sì. Altro che... Certo. È bello perché, vedi, qui ieri sera in una piazza vicino c'era il Festival del Jazz, mamma mia, una cagnara fino a mezzanotte. Ecco, ma poi nelle piazze d'Italia, festival di qua, feste di là, ma se il nemico serve per ubriacarti, tu non hai capito che qui a breve mi sa che dovremo piangere costretti al pianto, no? Per cui tutte queste distrazioni vogliamo far vedere che siamo allegri, che le cose vanno bene, che la Whirlpool non ha licenziato, e che ci sarà il lavoro, ma il lavoro per far vivere la carne, ma il lavoro per far vivere lo spirito, è vero? Io qua vedo che i licenziamenti dalla grazia di Dio sono su larga scala, è vero, sono rimasti in pochi a lavorare, sono tutti licenziati dalla grazia di Dio, hanno perso il lavoro di servizio a nostro Signore, ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, servilo, vero, no, io non servo, finisco per essere impegnato dalla concorrenza, sono servo del nemico perché faccio tutto quello che mi dice lui e faccio il contrario di tutto quello che mi comanda il mio Salvatore, e viva l'Italia, e adesso non mi fermo.
Eccomi qua, pronte con la prima lettura. Allora, il santo battesimo fa sì che i gentili, ossia i pagani, non siano più stranieri né ospiti, ma nuove creature, figli di Dio per adozione e concittadini dei santi per la grazia divina, presente nella loro anima. L'anima, infatti, inabitata dalle tre persone della Santissima Trinità, diviene tempio vivo dello Spirito Santo, abitazione di Dio, per mezzo dello Spirito, ed entra a far parte dell'edificio della Chiesa, che è il tempio di Dio fondato su Cristo, una pietra angolare sugli apostoli e sui profeti e sui loro legittimi successori, il collegio dei vescovi con a capo il Santo Padre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.
È interessante perché c'è questa lettura, diciamo che San Paolo vuol renderci coscienti che non siamo più come prima, perché dopo essere stati battezzati noi non siamo più stranieri né ospiti, ma siamo concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli. Cioè, vuol farci capire che non possiamo più essere come prima, perché adesso siamo diversi da prima. Prima eravamo dei selvaggi, diremo così, no? Che non conoscevamo, che non avevamo questa inabitazione della Santissima Trinità. Ma adesso rendete grazie a Dio per il dono che ci ha fatto, non siete più stranieri, siete concittadini dei santi, per cui i concittadini dei santi devono essere santi. Lui lo dice in un modo, diciamo, da chi ha orecchie per intendere, vero? Edificato sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Gesù Cristo. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata. In Lui però, perché se non costruisci in Lui, la costruzione non cresce ordinata, la costruzione cadrà. E difatti, vedete che la tentazione del maligno in questo nostro tempo è proprio quello di far costruzioni non ordinate, ma disordinate, in maniera che invece che essere edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito, diventiamo macerie, cioè praticamente saremo delle macerie. E oggigiorno voi guardatevi attorno, ma non vi rendete conto che quando vediamo le fotografie dei bombardamenti di tutte queste città semidistrutte, come li ha viste, come la Madonna gliel'ha fatti vedere i tre pastorelli, è vero? questo non era soltanto una questione di edifici fatti dei mattoni, ma mostrava come era ridotta anche la Chiesa, semidistrutta dai bombardamenti della menzogna, che lì non servono bombe, servono menzogne, e la verità vi farà liberi, e tra eretici e ogni sorta di imbroglioni e di falsari, noi abbiamo la città spirituale semidistrutta. Ecco. Pertanto, genti tutte, dice, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode, perché forte è il suo amore per noi, la fedeltà del Signore dura per sempre, cioè un invito alla gratitudine, a dire io non meritavo niente di tutto quello che mi è stato dato, mi è stato donato, e rendo grazie al Signore per tutto quello che ha fatto per me, e rendo grazie che mi ha reso sua abitazione, e gli rendo grazie di avere lo sguardo amoroso sopra di me, e vuole che io questo amore non me lo tenga per me soltanto, ma lo distribuisca e faccia conoscere a tutti quanti, perché tutti possano godere, genti tutte, lodate il Signore, genti tutte, tutte, anche quelle che non lo conoscono, per cui noi abbiamo il dovere di farlo conoscere, perché le genti tutte possano dare il Signore. Non vedete che noi leggiamo i salmi ma non li capiamo e soprattutto non li mettiamo in pratica, no? Questo è un invito alla missionarietà, altro che dialoghi. Qui bisogna fare i missionari, bisogna far conoscere la verità. Io non vado d'accordo col diavolo neanche un po', che dialogo e diavolo sono due parole che sono troppo simili. E diciamo che il Signore con i farisei non mi risulta che abbia fatto proprio nessun dialogo, continuava a strapazzarli, tant'è vero che l'hanno condannato a morte. Se avesse dialogato forse non sarebbe neanche morto, chi lo sa. Comunque, lasciamo fare al Signore, perché la Chiesa è sua, e quando gli uomini fanno di testa loro, poi ci pensa lui a mettere ordine, perché la costruzione cresca ben ordinata, e quando vede che è tutta una macerie dice bene, adesso cominciamo la ricostruzione dopo la grande umiliazione, perché adesso l'uomo si giustifica, adesso l'uomo non ha intenzione di cambiare vita, secondo l'uomo i tempi sono così e bisogna prenderli come sono, per cui non c'è da cambiare nulla, bisogna prendere quello che c'è. Niente conversione, è buono anche l'errore, è buono tutto, secondo il pensiero corrente, ma io diciamo che farei una fila di ma staremo a vedere. Adesso sentiamo cosa dice Don Dolindo Benedetto, mamma mia Don Dolindo, dobbiamo volergli tanto di quel bene, ma quanto bene fa con i suoi scritti. Anna, a te la parola.
Veramente sì. Allora, lettera agli Efesini, secondo capitolo, sono al termine del capitolo, ecco, a pagina 1373. Nelle tribolazioni riposiamo in pace tra le braccia di Dio, benediciamo il suo nome ed attendiamo con sicurezza le sue misericordie. Nelle prosperità benediciamo Dio e apriamo il cuore alla carità, affinché per la carità ci distacchiamo dai beni terreni e non li riguardiamo come nostra unica meta. Viviamo in Gesù Cristo e per Gesù Cristo, implorando da Lui la grazia dello Spirito Santo per fare opere buone e per camminare in esse con costanza, secondo i disegni che il Signore ha sopra di noi. Gesù Cristo è la nostra pace, tanto nelle tribolazioni quanto nelle necessità. Egli distrugge in sé quello che ci sconvolge. Per Lui abbiamo accesso al Padre e non ci sentiamo più estranei o ospiti nella sua casa, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio nella Chiesa. Come la Chiesa è edificata sulla pietra maestra angolare che è Gesù Cristo e si innalza in tempio santo del Signore, così anche noi siamo insieme edificati per diventare dimora di Dio mediante lo Spirito. Non siamo dunque così stolti da farci dominare da Satana, ribellandoci a Dio e diffidando di Lui. Abbiamo fede nella Sua potenza, nella Sua sapienza e nel Suo amore, e confidando in Lui con pieno abbandono, soprattutto nelle tribolazioni. Se ci affidiamo agli uomini, nei quali vediamo un barlume di potenza, perché non dovremmo affidarci a Lui che è onnipotente? E se ascoltiamo volentieri il consiglio di un sapiente, perché non dovremmo ascoltare e praticare la sua parola e la sua legge, sapendo che è infinita sapienza? Se ci sentiamo attaccati a chi ci mostra una benevolenza o una tenerezza qualunque, perché non dovremmo attaccarci a chi è infinito amore e di infinita carità? Dubitiamo forse di Lui, infinitamente esistente, eterno, unico essere necessario? Crediamo che possano più le creature che Lui? O ci sembra più positivo l'aiuto umano che l'aiuto suo? Perché? Perché con la fede viva non dominiamo per Lui le potenze avverse delle tenebre della terra e non ci sentiamo sicuri nelle sue braccia? Siamo forse estranei a Lui, che ci ha creati dal nulla. Noi, che ci sentiamo tanto vicini ai nostri genitori, perché invochiamo il babbo e la mamma come sicuri rifugi e non invochiamo Lui che ci è padre e che nel suo infinito amore ci è mamma? Se siamo sua dimora, mediante lo Spirito, lo abbiamo tanto vicino e dobbiamo vivere di Lui, per Lui e con Lui, riguardandoci come sua fattura, amandolo sopra tutte le cose e confidando in Lui. Preghiamo con l'Apostolo San Paolo, piegando le nostre ginocchia innanzi a Dio, affinché ci conceda, secondo i tesori della sua gloria, di essere potentemente corroborati nell'uomo interiore mediante lo Spirito Santo. È proprio questo che manca a tanti cristiani, la vita dell'uomo interiore. Ed è vero, sacrosanto. Bene.
La vita dell'uomo interiore.
Certo.
Qui è viva la carne, è morto lo spirito. A Gesù, dicendo la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta, perché è lo spirito che deve muovere la carne, no? Cioè, lo strumento è la carne, però diciamo che l'artista è lo spirito, per cui diciamo che uno scalpello vicino a un blocco di marmo non fa niente, non giova nulla, se non c'è l'artista che lo prende in mano e comincia a scolpire il blocco di marmo. Chissà perché, non so io, siamo arrivati a pensare che il blocco di marmo conti più dell'artista che lo modella. Però questo è l'uomo sapiens, no? È l'uomo che oggi ragiona così e io veramente non riesco a capire come abbiamo fatto ad arrivare così in basso. Su tutti i campi, sapete, noi ci vantiamo di lanciare i missili. Gesù dice guardate le cose di lassù, ma mica coi missili, no? Dovete avere la fede, cioè San Tommaso, esclamando vero mio Signore e mio Dio, vuol dire che il Signore non sei tu e neanche tu sei Dio, perché praticamente Dio è Dio. Invece noi ci facciamo come Dio ecco, ingannati dal maligno, che lui si sente come Dio, no? Per quello Michele, che lo ha cacciato fuori dal paradiso insieme agli angeli, il suo nome significa chi è come Dio. E vabbè, allora Anna, facciamo... Tu hai letto tutto di San Paolo?
Sì. Ho terminato, sì.
Ma San Paolo, ne ha da dire, San Paolo, lui sì che aveva esperienza di Dio, perché per amor di Dio ha patito molto. E vabbè, allora puoi dare i numeri, visto...
Oh, sì. Cioè, volentieri,
no, ricordiamo. Pure i numeri non è che farai brutta figura, nel senso che dai i numeri della Radio Buon Consiglio. Mentre noi abbiamo tanta di quella gente, specialmente pubblica, vero, che dà i numeri veramente, ma senza cifre, dai numeri per quello che dice.
Sì, veramente, altro che... No, allora facciamo presente agli ascoltatori che questi sono i numeri relativi al telefono di Radio Buon Consiglio, per chi volesse intervenire: 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Pronto?
Claudio, Ave Maria, sono Gina.
Ah, Gina.
E è sempre un piacere, io non mi stanco mai di ascoltarla, perché ogni volta quando lei parla trovo in me i miei difetti.
Ah,
vengono fuori, allora quelle piccole cose nascoste che io non penso.
Ah.
Allora mi fa bene ascoltarla sempre. Le volevo chiedere una cosa e dopo l'ascolto però per radio,
perché sto
lavorando.
Sì.
Le volevo chiedere, allora io quando mi confesso non riesco a trattenere le lacrime e ogni volta che si fa l'adorazione eucaristica, dovunque sia, a volte mi vergogno anche, io non riesco a trattenere le lacrime. Quando c'è l'esposizione del Santissimo, le lacrime mi cadono da sole. Grazie, l'ascolto per radio.
Allora, diciamo che può dipendere da due potrebbero essere i motivi, no? Una persona può essere molto sensibile, diciamo facile alla commozione, ecco, l'altro motivo dovrebbe essere, diciamo, la gratitudine, il pentimento, ecco, diciamo che il secondo motivo è più costruttivo del primo, perché il primo ci sono delle persone che piangono, diciamo, solo a guardarle, no? Perché sono molto emotive, magari, ecco. Diciamo, questo tipo di pianto credo che abbia un valore non molto alto, insomma. Invece Gesù parla di beatitudine, ecco. Beati quelli che piangono i propri peccati, quelli dei propri fratelli. Ecco, allora, se c'è il pianto dato da un pentimento a grande valore, se c'è anche il pianto dato dalla gratitudine per dire Signore, io mi commuovo a vedere l'amore che tu hai per me, questo diciamo che ha anche un valore importante, però il Signore non ha detto beati quelli che piangono perché sono fragili, diremmo così, anche o molto emotivi. Diciamo che ci deve essere un motivo, perché ci mostra la Maddalena. E allora, quando noi si espongono al Santissimo, dobbiamo dire, Signore, quanto sei buono con noi, non ti sei ancora stancato di stare con noi, che ti trattiamo così male, per cui io piango dal dolore nel vedere come tu sei maltrattato dagli uomini, no? E piango dall'amore perché riconosco che tu, nonostante tutto, continui a mantenere la promessa che hai fatto e continui a stare in mezzo a noi. Ecco, questo tipo di pianto diciamo che è costruttivo. Il pianto senza costruzione, diciamo, rimane un pianto, ecco, per cui questo lo dico mica per Gina, lo dico per tutti quelli che avessero eventualmente, ecco, la lacrima facile, bisognerebbe interpretare da che cosa scaturisce questa lacrima, ecco, se dall'emozione, se dalla sensibilità o se invece dalla fede. E dalla fede in Dio, dalla gratitudine, dal dispiacere per aver fatto qualcosa, dire Gesù, io piango se penso che sono qui con Gesù esposto e siamo in 5 persone quando la nostra città ha non so quante migliaia di persone e tu sei sempre il solito solo e abbandonato nel Getsemani, come diceva Padre Pio. Ecco, no, Padre Pio piangeva, ma piangeva d'amore. E piangeva di dolore, ecco, questo è importante, piangere per amore o per dolore. Ecco, gli altri pianti sono pianti che, diciamo, hanno un valore che è come la differenza tra l'oro e l'ottone, vero? Dice, vi ricordate, dice, è l'oro del Giappone che in Italia si chiama ottone, mi ricordo da bambino dicevano così, eh? Ecco, io spero di aver risposto non a Gina, ma diciamo di aver risposto a tutti, me compreso.
Ave Maria Claudio.
Sì, Ave Maria.
C'è Franco da Campobasso che vuole intervenire.
Sì. Pronto?
Pronto.
Pronto, Franco?
Buongiorno, sono Franco da Campobasso. Volevo intervenire con qualche osservazione che potrebbe forse essere utile. E ho notato che la comunicazione tra credenti è deficitaria. Noi istintivamente parliamo meglio e più profondamente con gli avversari o con quelli che la pensano diversamente, però certe volte tra di noi alcune cose bisogna dirle. E dire che noi pensiamo poco al Signore Gesù è vero, perché se ci pensassimo un po' di più, soprattutto alla sua passione, a quanto ci è voluto e ci vuole bene, noi avremmo di amore per lui. In effetti non esiste cristiano autentico che si possa tenere lontano dall'Eucaristia, egli è là, ci aspetta, e quindi dobbiamo andare con fiducia. I regali che fa sono immensi, ma noi, come dice Santa Teresa, dobbiamo amarlo per se stesso, non per i regali che ci fa. Comunque la gioia che resta nel cuore è un effetto, tra virgolette, secondario, non indifferente. È una bella cosa, però è soltanto un avamposto per combattere meglio questa nostra società che fa ricordare tanto il vitello d'oro o la pioggia di zolfo e di fuoco sulle due note città. È da combattere con tutte le nostre forze, perché se è vero che non siamo onnipotenti, abbiamo una nostra capacità di dire il vero e di lottare con Cristo. Difatti la terapia migliore è la terapia dell'uva, umiltà, verità, amore. E noi dobbiamo combattere queste ideologie che cercano di rovinare i nostri figli, per me che sono i nostri nipoti, ma speriamo che stiano sempre alla larga. Dobbiamo essere fiduciosi nella ricerca del vero e del bene umilmente. Questa, secondo me, è una buona spinta terapeutica. Volevo aggiungere una cosa. A me piacciono gli acronimi perché li ho usati molto nel mio lavoro e sembrano sinteticamente a dire dei concetti importanti. L'acronimo più significativo è quello di San Bernardino da Siena e da Santa Teresa d'Avila. Jesus hominum salvator. E lui, dobbiamo stare con lui, perché abbiamo tutto, abbiamo la salvezza, ma abbiamo anche il benessere di qua, benessere interiore che tutti conosciamo per praticarlo. Poi, ultimi due acronimi, e chiudo così, e sono i mali dell'uomo possono essere tutti catalogati nell'acronimo PAP, potere, avere, piacere, usati male. C'è un altro acronimo, un altro PAP, che è il rimedio, che è preghiera, abbandono a Dio e penitenza. Mi raccomando le vostre preghiere, vi ringrazio.
Grazie a te Franco. E mentre diceva queste belle cose, mi diceva che al tempo di Mosè adorarono il vitello d'oro. Vabbè, diciamo, il vitello, insomma, tutto sommato, insomma, è un animale abbastanza pulito, no? Ma adesso penso che stiamo adorando il maiale d'oro, quello è, abbiamo cambiato quadrupede, no? Siamo andati più in basso, no? Adoriamo il maiale d'oro. E va bene, allora ringraziamo anche per questi interventi che sono sempre preziosi, e passiamo adesso alla lettura del Santo Vangelo.
Certo, sono qui, eccomi. Allora, Tommaso, assente al momento dell'apparizione di Gesù ai dodici, non crede al loro racconto, affermando che l'avrebbe fatto solo se avesse visto il Maestro di persona e avesse posto il suo dito nel segno dei chiodi. 8 giorni dopo, Gesù riappare di nuovo e invita l'Apostolo a constatare di persona che non si tratta di un fantasma, mettendo il dito nelle sue piaghe. Tommaso, toccato dalla grazia, riconosce in lui il Signore. Gesù allora conclude: «Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». La vera beatitudine sta dunque nel credere con semplicità e fede a ciò che il Signore ci insegna attraverso la Sacra Scrittura, la tradizione e il Magistero della Santa Chiesa. Dal Vangelo secondo San Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore».
Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.
Vorrei spendere...
Sì, spendi, spendi.
Diciamo, no, due parole, ecco, su questa ultima frase. Talvolta, quando facciamo le adorazioni, anche durante gli esercizi, chiedo: voi sareste contenti se adesso che Gesù è presente, vero, con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima, la divinità, ma diciamo che si vela, diciamo, con i veli eucaristici, vero? Voi sareste contenti, non so, se, non so, Gesù di botto si facesse vedere, cioè invece che vedere l'ostensorio con l'ostia, Gesù di Nazareth. Dico, innanzitutto, vedete, devo notare che magari davanti al Santissimo qualcuno sta in ginocchio, qualcuno magari che è meno abituato, non so, sta seduto, qualcuno addirittura con le gambe accavallate, qualcuno sta là così, e dice: vabbè, vado a fare l'adorazione, cioè io sto davanti al Santissimo, beh, però pensa un po'. Se Gesù si facesse vedere fisicamente, credo che tutti quanti farebbero, cioè scatterebbero in una posizione diversa da quella che hanno intanto, no? E sarebbero meravigliati di vedere Gesù vivo e vero, per cui in teoria credono, però se lo vedessero cambierebbe tutto. Ma dico, vedete, che la nostra fede è fragile, perché dobbiamo comportarci davanti a Lui come se lo vedessimo, ma con la beatitudine della fede di chi crede senza vedere. Invece vedi che c'è anche gente che è scomposta, diremo così, in chiesa davanti al Santissimo, perché vabbè, fa l'adorazione, insomma, si sta anche bene adesso che fa caldo. Nelle chiese anche fresco, fuori c'è confusione, dentro qua in chiesa si sta anche bene, insomma c'è tanta pace, insomma, vabbè. Ma l'adorazione significa, diciamo, che quando uno ama e supera, diremmo in qualche modo, l'amore mediocre, lo vorrei definire, passa all'adorazione, vero? Uno dice: non solo ti amo, ma ti adoro. È diverso tra ti amo e ti adoro. Allora, dico, allora voi sareste contenti che accadesse questo? Magari, bravi, dico, avete sbagliato tutto. Perché dicendo così voi avreste già perso la beatitudine di quelli che credono senza vedere. Per cui personalmente non ho nessun desiderio di vedere Gesù qua sulla terra, il mio desiderio è di poterlo incontrare in paradiso, qui voglio credere per avere almeno l'unica beatitudine che posso avere, è quella di credere senza vedere. Pertanto vedete che con questa domanda abbiamo mostrato quante cose abbiamo da imparare, da mettere in pratica, credere senza vedere. Allora, tu fai anche la comunione e dici che ho ricevuto Gesù, ma non mi mi pare mica che tu abbia molta fede, perché se tu avessi ricevuto Gesù, cosciente di aver ricevuto Gesù, il tuo comportamento sarebbe ben diverso. Per cui vedi che devi chiedere: Signore, io credo, ma troppo poco, ti chiedo la grazia, aumenta la mia fede, che ogni comunione, ecco, sia per me veramente una fusione in te, e che poi rimani tu e sparisco io, perché io do solo cattivo esempio a stare con la mia vita, no? Se invece in questa comunione resti tu e sparisco io, ecco che come i santi vedevi Cristo vivente nei santi. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Qui la grazia che bisogna chiedere è che noi dobbiamo sparire e deve restare Lui. Però facciamo mille comunioni e siamo sempre noi e non si vede Lui. E allora vedete quanto c'è da imparare, quanto c'è da lottare, soprattutto verso la presunta nostra fede che non ha supporto, perché vedete che davanti a queste domande ci cadono tutti quanti uno dietro all'altro, tutti che vogliono vedere. Allora, dove andate voi? Ah, noi andiamo in pellegrinaggio dove ci sono i veggenti, no? Io vado nei pellegrinaggi dove non ci sono i veggenti, perché devo vedere con gli occhi della fede, devo vedere io, e siccome il Signore mi parla nel Vangelo, Gesù è verbo che si incarna se tu credi, per cui se credi Gesù si incarna in te e non solo lo vedi ma lo vivi. Per me vivere è Cristo, così dice San Paolo, no? E allora, vedete, sarebbe anche abbastanza semplice, no? Con pochi passaggi mostri quante fessure, quante crepe, quante, diciamo, alla costruzione della nostra fede, no? E basta che venga un terremoto, c'è una prova di un grado, non dico neanche del settimo grado della scala Richter, ma di un grado crolla la baracca perché non è fondata sulla roccia che il Verbo ha fatto carne. Cari miei, parla, oh Signore, il tuo servo ti ascolta. Ma tu lo ascolti, Signore? Tu lo ascolti perché vai a messa, allora senti cosa dice Gesù nel Vangelo, ma tu fai quello che ti dice? No, allora vedi che non credi, cioè ne fai di lui un bugiardo, perché lui parla e tu non gli credi. Oppure dici sì, ci credo, no, non è vero che gli credi, perché non fai quello che lui ti dice, per cui gli dai poco peso alle parole di vita eterna. Beati quelli che credono senza vedere. Pertanto, ecco, pensate ad esempio, i non vedenti vedono più dei vedenti. Mi spiego, i non vedenti fisici sono dei contemplativi, perché non sono distratti da quello che vedono, perché devono lavorare di fede, devono lavorare, diciamo, non con gli occhi di San Tommaso: se io non vedo i fori delle mani, io non credo, vedi? Diciamo che un cieco poteva dire: io tanto non vedo lo stesso, no, però credo, perché se voi l'avete visto e mi dite che addirittura ha mangiato con voi, io non posso fare bugiardo Gesù Cristo e bugiardo quelli che l'hanno visto, no? Forse sono io che sono più difettoso, no? E sono io da guarire, invece parlando in quel modo sembra che debbano guarire gli altri perché io sono sano, no? E la presunzione è una maledetta compagna della nostra vita. E mi fermo, Anna, perché adesso mi vorrei ascoltare il concerto,
certo.
Per archi, per archi, ecco, del sacerdote Don Dolindo Ruotolo.
Certo. Allora, San Giovanni capitolo 20, sono a pagina 2170. Quando Gesù apparve agli apostoli, Tommaso non era con loro.
di carattere più indipendente, di volontà più ostinata, forse aveva creduto inutile lo starsene rinchiuso nel cenacolo, o forse anche era andato a sbrigare qualche faccenda. Era colui che meno aveva creduto al messaggio delle pie donne e di Maria Maddalena. E può darsi che sentendone parlare e discutere, si fosse così disorientato e urtato da uscirsene. Per lui ormai era certo che Gesù era morto, che le speranze riposte in lui erano fallite e che ostinarsi ad attendere ancora eventi che gli sembravano ormai impossibili era lo stesso che esporsi alla derisione o dar di volta al cervello. Il suo disorientamento si accrebbe quando al ritorno seppe dagli altri apostoli dell'apparizione di Gesù. È evidente che gli dovettero raccontare tutto minutamente e che al suo ostinarsi nel non credere dovettero ripetutamente fargli notare che si avevano visto proprio le ferite delle mani, dei piedi, del costato e che non c'era dubbio che fosse proprio lui. A Tommaso credeva di scorgere nella gioia, nell'entusiasmo, nella certezza dei compagni i segni di un esaltamento fantastico. E perciò alle loro insistenti affermazioni rispose: «Se non vedo nelle sue mani la ferita dei chiodi, e se non metto il mio dito nel luogo dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non credo». Si deve notare la profonda psicologia di questo episodio e della risposta di Tommaso. Chi ha veduto un fatto straordinario e se ne è convinto entusiasmandosi, ne diventa testimone ardente e si urta contro chi non l'ammette solo perché non l'ha visto. Chi non l'ha visto ha in fondo all'anima sua, inconsciamente magari, il rammarico di non averlo osservato e si sente in una certa inferiorità di fronte a chi ne rende testimonianza. San Tommaso, ritornato al cenacolo, aveva trovato l'ambiente per lui stranamente cambiato. I suoi compagni gli sembravano esaltati. La loro gioia lo urtava, le loro osservazioni lo turbavano. Sentiva in fondo il rammarico di non essersi trovato, ma voleva persuadersi di essere stato lui un privilegiato a non trovarsi ad una scena che gli sembrava fantastica. Aveva un subcosciente rimorso della sua incredulità, ma tentava soffocarlo nei raggiri di un ragionamento, perciò all'argomento di prova che gli davano i compagni della realtà dell'apparizione, cioè le piaghe delle mani, dei piedi, del costato, risponde con un fare altero che rivela la lotta interna del suo spirito. «Se non vedo nelle sue mani la ferita dei chiodi e se non metto il dito nel luogo dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non credo». L'insistenza della sua risposta mostra l'agitazione nella quale la diede. Voleva vedere lui le piaghe, anzi voleva accertarsi del foro fatto nelle mani e nei piedi dai chiodi e dell'apertura fatta al costato dalla lancia, mettendovi il dito e la mano. Nel dire questo, egli mostrava il dito suo e la mano quasi in tono di sfida e guardava i compagni con un senso di commiserazione, quasi che egli solo fosse tra loro l'uomo accorto che non se la fa fare. Gli apostoli non poterono opporgli altro. Si mostrarono dispiaciuti, disgustati, afflitti, ma di fronte all'ostinazione di una ragione sconvolta c'è poco da fare. Non la si può conquistare col ragionamento e perciò l'atteggiamento di quelli che negano la verità e il soprannaturale per partito preso nulla li convince e preferiscono il ragionamento al ragionamento il cavillo insensato all'evidenza la loro ostinazione irragionevole. Si appellano solo e reclamano argomenti e constatazioni materialmente positive, salvo poi a negare anche l'evidenza, se questa non coincide col loro pensiero. Il cavillo dolorosamente è prolifico, uno ne genera 100, e quando l'anima vi si è inviluppata è come avvolta da una rete che la stringe sempre di più. Solo la luce e la grazia di Dio può vincerla. E Gesù misericordiosamente volle personalmente intervenire per sanare con le sue suavissime piaghe quelle dell'anima di San Tommaso. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo tutti raccolti nella casa e Tommaso era con loro. Forse pregavano. Certo, erano in un momento di raccoglimento, nel quale era più facile la mozione della grazia. Crediamo che Maria si trovasse con gli apostoli e che fu proprio lei ad implorare la grazia della conversione per Tommaso. Come madre amorosa che pigliava cura attiva dei figli affidatile da Gesù, conobbe o fu addirittura presente al disorientamento di Tommaso e supplicò il figlio suo divino a sanarlo. A lei dovette far tanto dolore l'incredulità di un apostolo e vide in essa la rappresentanza dell'incredulità, dei difetti e presuntuosi nella fede. Tommaso, soprannominato Didimo, dice il Sacro Testo, ossia gemello, era veramente come il fratello gemello dei miscredenti futuri, dei razionalisti che non ragionano e soprattutto di quelli che non credono al soprannaturale, pretendendo di toccarlo con mano. Maria ne era addoloratissima, poiché essa sapeva per esperienza che non si compiono mai i disegni di Dio se non si crede. E Santa Elisabetta aveva riconosciuto in questo il segreto della sua grandezza. Beata te che hai creduto, poiché così si compirà in te quello che ti è stato detto dal Signore. Maria dunque, che vedeva Tommaso privo allora del dono dello Spirito Santo, della potestà che Gesù aveva data agli apostoli soffiando su di loro, Maria che lo vedeva immeschinito nella incredulità, sterpo sterilissimo ed infecondo che da solo spine, pregò Gesù che lo sanasse. E Gesù comparve di nuovo a porte chiuse. Quale gioia per gli apostoli e quale sorpresa per Tommaso. Egli si voltò, lo vide, lo riconobbe, era lui. Allibì per un momento, temette, si turbò, ma Gesù gli effuse subito nel cuore la serena tranquillità dicendo: «La pace sia con voi». La tracotanza di Tommaso fu in un momento fiaccata e nel suo cuore cominciò a sorgere un tumulto di amore e di umiliazione. Gesù lo chiamò a sé e lo invitò a mettere il dito nelle sue piaghe e la mano nel suo costato, dicendogli con infinito amore: «Non voler essere incredulo, ma fedele». Il Sacro Testo non dice se Tommaso abbia messo il dito e la mano nelle piaghe di Gesù, ma noi crediamo che il Redentore ve l'abbia costretto. A quella vista, a quel contatto, Tommaso si prostrò ed adorando disse: «Signor mio e Dio mio». Non poté dire altro. Il cuore gli scoppiava dal dolore e dall'amore. La fede divampava in lui. L'abbandono era pieno nel suo Redentore e nel suo Dio. Ma Gesù soavemente lo rimproverò per completare la grande lezione che voleva dare ai secoli futuri, dicendo: «Perché hai veduto, Tommaso? Hai creduto? Beati coloro che non hanno veduto ed hanno creduto». Non è fede il credere perché si vede. ma il credere per l'autorità di Dio che parla per la Chiesa. È solo allora che l'anima riposa nella verità. Ogni propria constatazione può essere fallace. Ogni esperienza personale può essere offuscata dalla fantasia. Ogni propria persuasione può mutarsi col mutarsi delle circostanze che l'hanno formata. Solo la parola di Dio è sicura. Solo la voce della Chiesa ce la può accertare e solo credendo ciò che non si vede e non si tocca con mano si può dire di avere fede e di credere in verità veramente divine. Ciò che si tocca con mano è materiale. Ciò che si vede con gli occhi appartiene alla terra. Ora, la fede ha per oggetto le cose eterne e soprannaturali. Dio può mostrarcele anche sensibilmente, ma egli in generale lo fa solo con chi ha tanta fede da conversare nei cieli pur vivendo sulla terra. Con divina disposizione di sapienza, Gesù Cristo volle conservare nel suo corpo glorioso le sue 5 piaghe, non solo come fiori del suo amore, ma anche per sanare quelle dell'anima nostra. Abbiamo macchiato le mani per le nostre cattive azioni, i piedi per i nostri passi errati, il cuore per le profanazioni dell'amore che dobbiamo a Dio solo. E Gesù ci mostra le sue piaghe per sanarci. Egli volle confitte alla croce le sue mani, i suoi piedi, per riparare i disordini della nostra libertà. E volle che fosse aperto il suo cuore dopo morte, per riparare gli eccessi ai quali si abbandona il nostro cuore quando muore alla grazia. È allora che esso si lascia ferire da ogni allettamento di male e diventa triste tabernacolo di passioni vergognose. Basta vedere le piaghe di Gesù per sentirsi commuovere il cuore e per ripetere con San Tommaso, in un impeto di pentimento e di amore, «Signore mio e Dio mio». La Chiesa perciò ha avuto sempre una speciale devozione alle santissime piaghe del Redentore, essendo questa devozione cominciata, si può dire, proprio quando Gesù le mostrò agli Apostoli e le fece toccare a San Tommaso. Siamo in tempi di stolto positivismo, nel quale si vuol tutto vedere e toccare con mano, trascurando le positivissime basi della verità, della sapienza e della vita. Tommaso dolorosamente ha fatto scuola e i suoi seguaci l'hanno superato. Egli voleva toccare con mano Gesù. Essi si restringono alla materia e vogliono toccare solo quello che sembra ad essi vita. Si è detto che giovò più a San Tommaso, San Tommaso alla nostra fede con la sua incredulità che gli apostoli con la loro fede, perché la sua incredulità fu l'occasione di una solenne conferma della risurrezione di Gesù Cristo. È una frase che bisogna intendere con un granello di sale. L'incredulità non giova mai, neppure quando dà occasione ad una maggiore chiarificazione della verità. Certo, non per suo merito. La chiarificazione viene dalla fede della Chiesa, non dalla provocazione della miscredenza. In realtà, se San Tommaso fosse stato fedele ed avesse creduto, la sua fede avrebbe diffuso nei secoli un'onda di fede. Egli invece è stato preso quasi come vessillo di quelli che non credono al soprannaturale e che pretendono di tutto vedere e tutto scrutare. Chi non ha nella sua vita un momento di stolta titubanza innanzi alla verità della fede? Chi non si lascia qualche volta turlupinare da Satana, che presenta come tenebre ciò che è luce? Chi non desidera almeno qualche volta toccare con mano la realtà dei misteri? Umiliamoci, ricordando le parole di Gesù. Beati coloro che non hanno veduto ed hanno creduto. Cerchiamo con questa santa beatitudine della fede che non vede e crede. Gesù non disse beati coloro che non vedono e credono, ma disse beati coloro che non hanno veduto ed hanno creduto, indicando così chiaramente che la beatitudine di chi crede senza vedere si riepiloga nel cielo, dove la vita presente, dopo la vita presente. Allora, quelli che in vita non hanno veduto ed hanno creduto avranno la gioia immensa di vedere tutto nel lume della gloria in Dio stesso. La fede cieca, anche sulla terra, dà la gioia della pace, poiché l'anima che crede riposa in Dio. Ma la gioia della vita vera è riservata nell'eternità, dove tutto è chiaro e dove si gode contemplando la verità e l'armonia di ciò che si è creduto in terra. Gesù Cristo disse beati quelli che non hanno veduto ed hanno creduto, alludendo forse anche ai santi dell'Antico Testamento che sospirarono a lui e soprattutto alla fede di San Giuseppe e della sua Vergine Madre, ammirabili esemplari di fede profonda, perché lo contemplarono nella sua vita mortale, nel nascondimento della sua maestà e nell'umiliazione estrema cui si ridusse per amore. Maria poi lo contemplò sul Calvario e nel sepolcro con vivissima fede e fu l'unico cuore nel quale rimase intatta, anzi ingigantita, la fede quando tutto sembrò fallito per la tragedia della passione. Ecco, terminato, Claudio.
Che meraviglia.
Che bello.
Io pensavo, sai, mi è venuto in mente Pietruccio, sai, Pietruccio era cieco,
che era
padre
sempre
Pio,
a fianco di, sì, di padre Pio.
Allora, un giorno Pietruccio gli dice, no, padre, lui andava in cella da padre Pio, c'era proprio un amico, dice, ma padre, ma non potrebbe ottenermi la grazia di riacquistare la vista? Padre Pio dice, Pietruccio, ma tu vuoi andare in paradiso? Sì, certo, vuoi andare in paradiso. È meglio che resti cieco, perché dice, ti toccherebbe vedere delle cose che diresti non le avessi mai viste.
C'è tutto in questa risposta.
Sarebbe una grazia anche essere sordi, così non dovremmo sentire cose che non avremmo mai voluto sentire, no? Pertanto, vedi che, diciamo, il non vedente, noi pensiamo che sia una persona, insomma, poverino, che non ha avuto la grazia che abbiamo avuto noi. Poi vedremo in paradiso, no? Se lui ha avuto una grazia che noi non abbiamo avuto, potrebbe capovolgersi la situazione anche, no? E vabbè, Anna, allora c'è il fioretto da leggere ancora?
Sì.
E poi
ci salutiamo. Sì, grande la fiducia di San Luigi Orione nella Madonna. Ricordava le lunghe sere da bambino, passate d'inverno nella stalla, per stare al caldo, le donne a filare, gli uomini a discutere o a giocare a carte, alla fine il rosario. In lui ancora piccolo fioriva così l'amore alla Madonna. Nella povera cappella del collegio Santa Chiara celebrò la sua prima messa. Ben 150 ragazzi poveri si assieparono intorno a lui. Don Orione teneva commosso tra le mani Gesù Eucaristico, quel Gesù per il quale aveva tanto lottato e continuerà a lottare oltre il limite delle sue forze. Levava fiducioso lo sguardo alla Madonna, la potente madre alla quale ha sempre confidato nei suoi momenti difficili, abbandonandosi al suo patrocinio. E scriverà più tardi di aver chiesto alla Madonna in questa prima messa tre grazie, pane, pace e paradiso. di aver chiesto a Dio non solo l'efficacia della predicazione della parola per la sua gloria, ma anche che tutti quelli ai quali avesse parlato, scritto, trattato, divenissero santi. Così la piccola opera della Divina Provvidenza, opera nata per il bene dei giovani bisognosi, fa la sua comparsa ufficiale nel mondo. Ecco la vera carità. Non si cura solo del bene fisico e temporale delle creature, ma delle loro anime, della loro santificazione. Ecco.
Bene. Io sono stato anche nel santuario dove è sepolto, dove è visibile, ecco, nell'urna, il corpo di Don Orione. Pensate che sulla cupola c'è una grande statua della Madonna che è stata fatta
con i tagliuoli, vero?
Sì, di rame. Andava a chiedere alle signore la carità di un paiolo di rame per fonderlo, per fare la Madonna. Va bene. Allora, salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori e auguriamo, che cosa gli auguriamo? Credere senza vedere,
certo.
La beatitudine di chi crede senza vedere, sta tranquillo, vero? E dice Gesù, tu sei vivo e vero, sei vivente in mezzo a noi, ti nascondi perché ami essere cercato. E difatti nel Cantico dei Cantici, che cosa è meraviglioso, vero? Dice che l'amato, avete visto l'amato del mio cuore? E lui, l'amato del mio cuore, dice, mi spiava per vedere come io lo cercassi, e si godeva vedere che tu, che sei innamorato di lui, lo cerchi, perché cerchi l'amato del tuo cuore. Ecco, vediamo un po' quanti cristiani hanno questa ricerca dell'amato del mio cuore. L'ho sentito parlare nel Vangelo. Ah, che grazia, mi ha parlato a me. E io ho risposto all'amato del mio cuore. L'amato del mio cuore non posso dire, perché lui mi ha chiesto di fare una cosa e non la faccio, per cui come fai a dire che è l'amato del tuo cuore? Sei amato del tuo cuore, cioè del tuo io, ma non l'amato del mio cuore, nel senso il mio Signore. Ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa si allontanino tutti coloro che si mettono davanti all'amato del mio cuore, si spostino tutti. Ecco, poi con quell'amore lì io posso distribuirlo, perché unito all'amore ne ho così tanto, perché è quello di Dio che è infinito, e lo devo distribuire per i fratelli. Santa giornata a tutti.
Danna.
Claudio e Danna.
Grazie.
Perfetto.
Ave Maria.
Ave Maria alle cuoche, vero, a tutte le signore che stanno tra i fornelli, mi raccomando, fate tutto con amore, dire Signore mio. La Madonna ha preparato il pane di vita eterna, io preparo il pane della vita temporale, ma mentre faccio queste cose dovrei pensare alla Madonna che ci ha dato il pane di vita eterna. Ave Maria.
Ave Maria.